Ti lodiamo e ti ringraziamo, o Padre, tu sei l'origine di ogni dono, di ogni bene. Da te proviene tutto ciò che esiste nel mondo, e non soltanto nel mondo esterno a noi, ma nel nostro mondo spirituale, interiore, nel nostro cuore. Tu sei l'origine di ogni ispirazione, di ogni desiderio buono, di ogni tensione verso la luce. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza, perché tu ci hai fatto a tua immagine e dentro di noi non c'è se non questo desiderio di essere ricolmi di te e del tuo amore. Ti ringraziamo perché ci hai donato Gesù, tuo figlio. Noi da soli non avremmo potuto mai raggiungere ciò per cui siamo stati fatti, e tu ci hai pensato nel tuo figlio perché in lui noi potessimo diventare quello per cui tu ci hai creato. Oh Gesù, noi ti ringraziamo perché tu continui a operare in noi, perché tu sei risorto, il vivente, tu l'hai promesso e hai mantenuto questa tua promessa: io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza, perché donandoci lo Spirito Santo, ce l'hai donato sulla croce, hai emesso lo Spirito, hai diffuso lo Spirito proprio come ultimo momento della tua vita per non lasciarci soli, donandoci lo Spirito Santo tu ci hai resi completamente simili a te, ci hai reso veramente figli. O Spirito Santo, ti chiediamo di effondere la ricchezza dei tuoi doni nella nostra vita e di aiutarci a conoscere questa grandezza dei tuoi doni e questa varietà nella nostra quotidianità, nel nostro oggi. Ti chiediamo anche di perdonarci per le nostre mancanze di apertura, per le nostre paure, quella che noi chiamiamo prudenza, che in realtà è semplicemente paura di essere coinvolti totalmente, paura di perdere la nostra libertà e di consegnarti la nostra libertà. Fa di noi delle persone nuove, dei figli secondo il cuore del Padre e secondo il desiderio del Figlio Gesù. O Maria, tu che sei ricolma di Spirito Santo, vieni a donarci quella apertura del cuore che tu stessa hai avuto nel momento dell'Annunciazione e durante tutta la tua vita. Amen. Dunque abbiamo visto che il criterio principale perché uno possa riconoscere i doni dello Spirito Santo, perché ci sono tanti spiriti, e ricordiamoci che perfino San Giovanni nella sua prima lettera parla di diversità di spiriti, dice non tutti gli spiriti, dice bisogna sapere distinguere gli spiriti, qualche volta viene tradotto con le ispirazioni, in realtà lui parla di spiriti, esistono perché lo spirito in realtà, siccome non lo vediamo, ecco, il nostro rischio è quello di confonderlo o con le nostre emozioni o con altro. Ricordate 381 il Concilio di Costantinopoli che vi citavo ieri sera. E allora continua, siamo al versetto 4, ho intitolato questo brano che va dal 4 all'11, molti doni, un unico spirito. E quindi già qui c'è un criterio, è un criterio interessante, che i molti doni non vengono da diversi spiriti. Ecco, intanto è capire che, come dire, che i diversi colori non sono suscitati da tante luci, ma c'è un'unica luce che suscita colori diversi, no? Un tempo i padri della Chiesa usavano anche questa immagine che a me piace molto: l'acqua che scende dal cielo, cade sul prato e lo rende verde, cade sulle margherite e le rende bianche, cade sui papaveri e le rende rossi, cioè è pure la stessa acqua, no? Per dire, è la capacità creativa di un unico spirito che suscita doni diversi. e che sono tutti i doni dello Spirito. E allora comincia. Vi sono poi varietà di doni, io preferisco tradurre doni che perché carismi, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, è una realtà inflazionata, e spesso appunto si confonde tutto, allora è meglio dire, parliamo di doni, doni dello Spirito. Ecco, che poi è vero, in greco si dice carisma, infatti comincia così. Diaireseis de charismaton eisin, cioè varietà di carismi c'è, così comincia così San Paolo. Quindi vi sono poi diversità di doni e l'aggiunge San Paolo, ma lo Spirito è lo stesso. Notate bene che non dice c'è un unico spirito, ma in realtà San Paolo parla lo spirito è lo stesso, sottolinea lo stesso, to auto, to de auto pneuma, è lo stesso spirito, non un unico spirito, perché un unico spirito sarebbe in greco sarebbe en pneuma, uno spirito, no, è lo stesso, to auto, cioè vuol dire che c'è un unico spirito, l'unico, non esistono tanti spiriti, che produce un unico e stesso spirito, il medesimo spirito, uguale, che è lo Spirito Santo, che produce diversi effetti. Ricordate perfino Manzoni, no? Nella Pentecoste, il famoso inno sacro della Pentecoste, come la luce rapida piove di cosa in cosa e color vari suscita dovunque si riposa, tal si rivelò, non mi ricordo più il verso, la voce dello spirito, lo spio, l'arabo, il parto, il siro, in suo sermon l'udì. Quindi questo stesso spirito che produce tanti doni, la grandezza, la varietà. E poi dice, quindi, varietà di doni, poi aggiunge, c'è varietà di, quindi anche qui riprende la stessa parola, di aireseis, cioè varietà di ministeri, ma, o curios, il Signore è lo stesso, cioè, allora, adesso vedremo che c'è una, così dire, una specie di provenienza trinitaria dei doni. La Trinità opera insieme, c'è lo Spirito che dà doni a ciascuno secondo l'utilità per la comunità, non è un dono che uno viene dato per se stesso. I colori non sono suscitati perché sono bravi loro, no? Come non si accende la luce, la candela, perché la candela illumini se stessa, ma serve sempre all'altro. Quindi i colori servono per essere ben aggregati gli uni con gli altri per creare armonia, non è che un colore in sé non vuol dire niente, se noi dipingiamo una superficie dello stesso colore è indifferente, ma cominciano ad avere diversi colori, allora c'è una varietà, c'è una specie di bellezza che si viene a creare, l'arte, eccetera. Allora, varietà di spiriti, abbiamo detto, varietà di doni dello spirito, stesso spirito, varietà di servizi, viene chiamato ministeri, ma il Signore è lo stesso, ricordate, Gesù si è presentato come colui che serve, il ministro, Paolo parla di diaconia, diaconion, cioè quella diaconia che non è semplicemente il servizio che si svolge, non è il servo, ma è colui che serve alla mensa, quindi sicuramente San Paolo ha in mente l'Eucaristia. Ricordate che quando Gesù è il diacono stupatros, è il diacono del Padre, è colui che si mette, che si cinge e comincia a servire a tavola. Chi è più grande, dice Gesù, colui che presiede alla mensa o colui che serve? Non è forse colui che presiede? E Gesù risponde, io invece sono in mezzo a voi come o diaconos, come il diacono, colui che serve alla mensa, quindi il diacono, questo consegnarsi, questo dare, ricordate che l'Eucaristia, Gesù l'ha fatta per noi, non è che l'ha fatta per se stesso, Nell'ultima cena Gesù non ha mangiato il pane, non ha mangiato il proprio corpo, non ha fatto la comunione con se stesso. Dobbiamo ricordarci questa cosa, perché noi abbiamo spesso in mente che Gesù ha fatto la comunione, no? Assolutamente no, questo è il mio corpo, prendete e mangiate. No, allora Gesù lo mangiò. Ogni tanto però è curioso, perché nei film che ha fatto su Gesù questa cosa è sfuggita ai registi e agli autori. Si vede che Gesù sta mangiando se stesso e sta bevendo il suo sangue, cioè questo qui è un po' strano. Cioè, in effetti la sottolineatura, che anche nel Vangelo di Luca, ma anche nel Vangelo di Giovanni, si dice che Gesù serviva a tavola, vuol dire che non era colui che presiedeva, ma serviva, e quindi dava agli altri da mangiare, ma lui faceva il servo. Quindi è uscito un libro l'anno scorso proprio che presentava questa ipotesi, il padre di Barbaglia, che è uno che è biblista, che si insegna nel seminario di Novara, proprio sottolineando questa ipotesi che Gesù nell'ultima cena era a digiuno. Ecco, cosa che a me sembra strana, ma in realtà, perché lui era lì come servo. San Giovanni infatti non parla neanche di pranzo, parla di lavare i piedi eccetera, perché non era Gesù, già aveva dato altri esempi di Eucaristia, no? Ricordate il famoso discorso del pane di vita, il capitolo sesto di Giovanni, è lì che sostituisce San Giovanni tutto il discorso sull'Eucaristia, quindi non ha bisogno di parlarne poi nell'ultima cena. E allora Gesù è colui che serve, eh? Allora tutti i servizi che si svolgono nella comunità provengono dall'unico e medesimo maestro. Io sono il maestro, signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Quindi tutti i ministeri, cioè tutti i servizi, tutte le diaconie, chiamiamole così, provengono da Gesù. Ed è anche qui interessante, perché possiamo dire che Gesù, ci sono due transustanziazioni, eh? Esiste la transustanziazione di Gesù che diventa pane, quindi nutrimento, ma c'è un'altra transustanziazione, non so se ci avete mai pensato, nel Vangelo, vediamo se ci arrivate, quale?
Gesù vive in mezzo ai soli.
Gesù vive in mezzo ai poveri, soprattutto, agli ultimi. Questa è la seconda transustanziazione. L'avete fatto a me. Signore, quando noi, ricordate il capitolo 25 di Matteo, Signore, quando noi ti abbiamo visto malato, quando noi ti abbiamo visto solo, quando noi ti abbiamo visto carcerato, e lui dice, ma quando l'avete fatto uno di questi piccoli? Lì ero io, quindi Gesù, ecco la seconda transustanziazione, la transustanziazione dei poveri. Vuoi trovare Gesù? E ricordate che i santi l'hanno capito, pensate a San Vincenzo de Paoli, che diceva alle sue ragazze, che poi divennero le suore della carità di San Vincenzo de Paoli, diceva, quando voi state facendo l'adorazione e vi chiamano per andare da un povero o da un malato, ricordatevi che lasciate Gesù per Gesù. Lasci Gesù e vai da Gesù, non stai abbandonando Gesù, ma stai andando Gesù, da Gesù ancora una volta. Sono i due modi di presenza fondamentale di Gesù, quindi questo secondo me è importante sottolinearlo. Quindi ogni servizio, ogni diaconia, perché la diaconia è il servizio alla mensa che è eucaristica, il corpo di Cristo, ma attenzione, c'è il corpo di Cristo, e ne vedremo dopo, che è la Chiesa, così è Cristo. Paolo dirà, non dice così la Chiesa, ma così Cristo. E poi dice, c'è varietà di operazioni, energematon, che cosa sono le operazioni? Le opere che Dio fa, energeia, pensate, l'energia. Energia è qualcosa che uno compie, fa, quella persona dice, ma com'è energico, quante cose fa, no? Quindi le energematon sono proprio le opere che Dio fa. Quindi, allora, tutto ciò che è operato viene dal Padre, ecco qui, c'è un unico Dio che opera Dio, tutto in tutti. Quindi, tutte le operazioni vengono da Dio, potremmo dire con Sant'Ignazio, tutto è saldamente nelle mani del Padre. Non c'è niente che sfugga al volere del Padre. Noi l'abbiamo trasformato in un proverbio, no? Non casca foglia che Dio non voglia, cioè tutte le operazioni vengono dal Padre. Tutti i servizi, i doni di diaconia vengono da Gesù. tutte le ispirazioni interiori vengono dallo Spirito Santo. Vuol dire che abbiamo, San Paolo sottolinea, come ci sia in azione la Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nel cristiano sono in azione queste tre persone divine. E però dice, attenzione, che San Paolo vuol sottolineare che Dio comunica tutto a tutti, ma a ciascuno è data una particolare manifestazione dello Spirito. Noi siamo uguali, e qui è bellissimo che San Paolo sottolinea la originalità di ciascuno di noi. Non c'è niente a che vedere qui con la cosiddetta égalité della rivoluzione francese, dove questa égalité vuol dire che siamo tutti uguali da più piccolo al più grande. Niente di più ingiusto, di più strano, perché alla fine se noi fossimo tutti uguali, capite, che al mattino quando andiamo a far colazione tutti dovremmo avere un biberon con dentro due biscotti a plasmon, dal più grande al più piccolo, tutti uguali. Mezzogiorno tutti la stessa pasta asciutta, anche il bambino che può soffocare se la mangia. Eh no, a ciascuno il suo, ecco la diversità, perché ognuno è diverso. Se uno non riconosce la diversità dell'altro, guardate che questo è egualitarismo, di tipo di stampo settecentesco, un po' la follia della ragione, no? Quando gli uomini usano la ragione in maniera folle, vengono fuori queste cose qui strane, per cui tutti devono fare le stesse cose, tutti devono avere tutti vestiti alla stessa maniera. Pensate a cosa è successo in Cina, no? Con Mao, vedete come erano vestiti tutti, no? Vi ricordate i tempi di Mao, cinesi vestiti con la stessa cosa, stessa tunica, stesso colore, mamma mia, questo qui vuol dire il cancellare ogni tipo di originalità, impedire che l'altro sia veramente se stesso, famosa terza legge della vita, ricordati che tu sei unico, cioè sei irrepetibile. Ognuno di noi non è il clone di nessuno e ognuno di noi ha qualcosa di nuovo da dire e da proporre, perché è questa la bellezza. Allora, San Paolo qui sottolinea, a ciascuno è data, notate bene, è data, vedete che è un passivo, quindi la sottolineatura è proprio questa, è qualcosa che tu ricevi. Non è qualcosa che tu hai conquistato, non dice ai migliori viene dato di più, a quelli che sono più santi, a quelli che hanno più virtù viene dato di meglio, no, a ciascuno, cioè a ognuno, potremmo dire a ogni ciascuno, cioè direbbe padre Bai, direbbe così, il padre Bai, ogni ciascuno, per sottolineare, in italiano non esiste una cosa del genere, però per dire che personalmente, individualmente, in maniera irrepetibile, a ciascuno è data una manifestazione dello Spirito, notate bene, perché? Perché è bravo? No, per l'utilità comune. Quindi è un dono che ti viene dato non per te. I colori dei papaveri sono belli, ma per gli altri. Non è perché il papavero è un bel fiore e allora Dio lo ha premiato facendolo rosso, la margherita invece un po' sbiadita l'ha fatta bianca. No, assolutamente. Tutto è fatto per rallegrare l'altro. E quindi è questa la bellezza, è l'utilità comune. E questo va sottolineato, perché spesso c'è l'idea che i doni, che se ricordate che San Paolo qui certamente ha in mente le due parabole che si trovano sia in Matteo che in Luca, quella dei talenti e quella delle mine, dove i doni, i talenti, ti vengono dati ma non per te, ti sono stati consegnati, sono stati in prestito, perché tu li devi far fruttare e il far fruttare serve all'altro, non è per te. Stolto, questa notte morirai e quello che hai accumulato di chi sarà? Cioè, quelle cose che tu hai tenuto per te, che non hai usato per gli altri, non per l'utilità comune, quindi non sono diventati comunione, ricordate Gesù al giovane ricco, Marco 10, va, vendi quello che hai poi vieni, seguimi e dallo ai poveri, aggiunge. Non dice butta via tutto, no, non è un pauperismo di disprezzo delle cose, non è un disprezzo delle cose, ma usare delle cose per creare comunione, cioè i doni che Dio ti ha fatto, anche le tue ricchezze, servono per creare comunione, non servono per te, non servono perché tu possa giocare in borsa e guadagnarci di più. Ma pensate bene che i grandi imprenditori cristiani nell'Ottocento, ma anche nel primo Novecento, ma io ne conosco ancora tanti adesso, e mi ricordo ne parlavo con uno, il quale diceva: io sono imprenditore, siamo in difficoltà, eccetera, potrei certamente lasciare a casa la gente e dire: ma chissà, tanto io un po' di soldi ce li ho e posso andare avanti, quindi chiudo tutto. E lui dice: no, ma io penso quante famiglie, le famiglie dei miei operai, i loro figli, loro come fanno? Stringiamo i denti e andiamo avanti insieme. Capite che è un'altra cosa, Cioè, capite, qui siamo di fronte che non è la ricchezza che, come adesso ormai è diffuso, facciamo la patrimoniale perché, gente che non ha capito niente, che laddove esiste la vera ricchezza, quella di persone che hanno capito che la ricchezza non è semplicemente un accumulo, perché tanto morirai e lascerai qui tutto, ma la ricchezza serve per creare posti di lavoro, per aiutare, per far crescere, per creare comunione, e allora certo non è qualcosa da buttare via, ma non è un pauperismo di tipo francescano, questa è una vocazione che ognuno può sentire di avere, ma i cristiani non sono necessariamente i francescani sono cristiani, ma non tutti i cristiani sono francescani, cioè dobbiamo distinguere le cose, La Chiesa da sempre, fin dall'inizio, ha sempre difeso la proprietà privata, ricordate, sarebbe interessante, andate a leggere la Rerum Novarum, 1891, sono passati più di 120 anni, ora è attualissima, andate a vedere, elenca tutti i danni del comunismo, per esempio, curiosissimo andare a vedere, profetico, Leone XIII, dove può condurre e dove ha condotto di fatto il collettivismo, dove ha portato un certo tipo di, uno va a vedere e dice il liberismo, cioè, dove sta portando e dove ha portato, lui l'elenca tutto e uno rimane sbalordito, dice mamma mia che lungimiranza, ma non è la lungimiranza, è quella, è quell'equilibrio che nasce dalla lettura della parola di Dio che ti porta a leggere le cose con gli occhi di Dio. E sulle, io vado a leggere anche i discorsi. Sto leggendo continuamente i discorsi del Cardinal Martini, ho cominciato quando lui ha dato le dimissioni nel 2002 e ho cominciato a riprendermeli tutti, ho cominciato con quelli del 2002 andando indietro, sono arrivati al 90, sono arrivato al 1990 e nel frattempo lui è andato in paradiso, ma più vado indietro e leggendo i discorsi del 90, io sto leggendo tutte quelle cose che lui diceva: andremo a finire così, questo ci porta a questo, nozze gay, matrimoni di questo tipo, disordini di ogni, tutto lo elencava già 22 anni fa. Lui dice mamma mia, ma è un uomo che si lasciava nutrire dalla parola di Dio e dalla luce che viene da Dio. Quando tu ti lasci nutrire dallo Spirito e i doni che hai li metti a disposizione, tu parli e dici le cose. Ecco qui, allora diceva, lo Spirito, ciascuno è data una manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. E adesso comincia a elencare che cosa dà lo Spirito. E poi sottolinea, notate bene, sempre, notate bene che San Paolo continua a ripetere, dallo stesso Spirito, una specie di ritornello, cosa vuol dire? Guarda che non è un altro Spirito che, no, è lo stesso. Quindi, se è lo stesso, non può essere schizofrenico, far fare una cosa e poi far fare l'opposto. Cioè, lo Spirito Santo è spirito d'amore e di pace, quindi non crea né agitazione, né tensione, né rotture, né dinamiche di aggressività gli uni con gli altri, o di addirittura gente che cerca di sopraffare l'altro, assolutamente non sarebbe lo Spirito, perché tutto è armonia nello Spirito Santo, tutto deve convergere, tant'è vero che poi Paolo userà l'esempio del corpo. Intanto cominciamo a vedere, dice, comincia a dire quali sono questi spiriti, questi doni dello Spirito. A uno viene data dallo Spirito la parola di sapienza. Che cos'è la parola di sapienza? Notate bene, sapienza, che siamo a Corinto, A Corinto la sapienza era molto ambita, e quindi Paolo parla proprio logos sophias, didotai logos sophias. E ancora, quindi cos'è questo parola? È quella parola che ti permette di leggere le cose con un cogliendone il senso profondo. Del resto, io credo che magari rende meglio questa cosa qui in latino, perché Sofia è stato tradotto sapientia, dove sapienza deriva dal verbo latino sapere, che vuol dire dar sapore, dar gusto. Quindi, quando uno ha una parola di sapienza, è uno che è capace, attraverso le sue spiegazioni, di far gustare in profondità il senso delle cose. Ecco, sapere, dar sapore. Quindi a uno è dato questo dono. A un altro, invece, mediante il medesimo, ancora lo stesso, sempre in greco c'è sempre to auto, to autopneuma, è il medesimo spirito, a un altro, quindi lo spirito è lo stesso, quindi deve condurre alla stessa finalità, perché se è lo stesso non può, perché tutto è coordinato in modo tale da arrivare allo stesso fine, che è quello della utilità comune, costruire insieme, non può quindi essere uno spirito che manda una cosa da una parte e una dall'altra in maniera disordinata. San Paolo ci tiene molto a quest'ordine, perché l'ordine è il segno della presenza di Dio, il disordine. Interessante leggere a questo proposito le descrizioni che venivano date dai primi testimoni, membri del foyer, quando entravano nella camera di Marta dopo che c'era stato il diavolo. Dicevano: non c'era niente al suo posto, niente, tutto sotto sopra. Lì si capiva che cosa vuol dire, noi abbiamo capito, dicevano, che cosa vuol dire quando il diavolo entra in un'anima, non c'è più niente al suo posto. Una grande diavoleria, ecco, chiamiamola così, un disastro. Tutto capovolto, tutto per aria, tutto un disastro, veramente. Quindi, invece, esattamente lo Spirito Santo invece che coordina tutto è nell'ordine, no? San Paolo, quando ha letto ai Galati, elencherà tutti i doni e le grazie dello Spirito, comincia con gioia, pace e arriva fino al dominio di sé, che vuol dire, potremmo dire, l'ordine della mente, la capacità di vedere le cose e non lasciarsi coinvolgere, non lasciarsi guidare, non lasciarsi portare dalle proprie emozioni. Capite che lì è tutto, Quindi questo spirito, quindi uno spirito di sapienza, a un altro, mediante il medesimo spirito, una parola di scienza. Qui scienza è un po' difficile da... In realtà sarebbe gnoseos. Gnoseos no, gnoseos vuol dire di conoscenza piuttosto, cioè è la capacità di conoscere le cose nel profondo, ecco, io direi piuttosto intelligenza, agnosis, cioè in latino infatti si parla di intellectus, uno dei doni dello Spirito Santo, intelletto. Che vuol dire? Cosa vuol dire intelletto? Vuol dire intus legere, leggere dentro, cioè non fermarsi alla superficie. Vi ricordate che cos'è la sclerocardia, il cuore indurito? Il vedere gli eventi, vedere i miracoli di Gesù e non capirne il senso profondo, ecco il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, avete il cuore indurito, avete la sclerocardia. È una delle malattie spirituali che vengono elencate nel Vangelo di Marco, questa sclerocardia, che è l'incapacità di intellectus, cioè di andare oltre la superficie e di arrivare fino nel profondo. Ecco, lo Spirito Santo ti dà questa gnosis che ti permette di entrare nel profondo e di cogliere il senso autentico delle cose, non la superficie. E quindi uno spirito... Una parola di gnosis. A uno, grazie al medesimo spirito, la fede. E la fede, San Paolo, poi lo vedremo, a capitolo 13, quando parla di fede, dirà la fede che riesce a spostare le montagne, cioè la fede è quell'abbandono totale alla certezza che Dio ti ama a tal punto che non mi lascio scoraggiare da nulla e che non ci sarà nessun ostacolo, fosse pure una montagna, a fermarmi. Ecco, capite che cos'è la fede. Quindi è lo spirito che dirà questa fede, cioè radicarti totalmente nell'amore del Padre senza lasciarti distogliere da nulla. Qualunque cosa ti succeda intorno, tu non ti lascerai distogliere. E poi ancora, a un altro, il dono delle guarigioni, nello stesso, potremmo dire, identico spirito. Allora, vorrei davvero sottolineare questo ritornello, questo stesso spirito, medesimo spirito, identico spirito, cioè non ci sono mille spiriti, non sono all'opera, che so, un drappello di spiritelli che tac 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 tac, no, assolutamente, un unico, è lo spirito di Dio, questo spirito che è amore, e questo amore assume un po' come un diamante tante sfaccettature, tanta luce, tante cose che brillano, il dono delle guarigioni, che non è tanto il dono della guarigione fisica, capite? Ricordate che il dono della guarigione fisica è un dono importante, ma la vera guarigione è la salvezza, che è la guarigione del cuore. È curioso, la donna che va a toccare il mantello di Gesù, ricordate l'emorroissa, no? Dice: se lo toccherò sarò guarita. E Gesù dice: la tua fede ti ha salvata, ma era già guarita. Da guarita diventa salvata. Ricordate 10 lebrosi. Tutti e 10 sono stati guariti, ma uno solo è stato salvato, quello che ritorna. Infatti Gesù gli dice: non sono stati guariti tutti e 10, soltanto uno, non si è trovato se non questo samaritano che tornasse a rendere gloria a Dio. Va, la tua fede ti ha salvato, cioè da guarito diventi salvato. Ricordate il paralitico che Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, cioè la vera guarigione è quella profonda, quella che tocca il tuo cuore dentro. E poi dice esattamente l'opposto, capite? Mentre di solito avviene la prima la guarigione fisica, poi quella spirituale, lì di fronte al paralitico Gesù comincia a parlare di guarigione spirituale. Ecco la vera guarigione. La vera guarigione, che è quella che ti ridà il senso della vita, la gioia di andare avanti, il coraggio di affrontare le difficoltà. Ecco la vera. Poi certamente può arrivare anche la guarigione fisica, ma la guarigione fisica è conseguenza di un'altra guarigione, che è la salvezza, che è la soteria, chiamiamola così, non è tanto la guarigione. A un altro, a uno, il potere dei prodigi. E qui non si sa bene a quali prodigi San Paolo si sta riferendo, in questo. Io piuttosto che prodigi, perché è energemeta. Io energemeta, io penserei piuttosto quella capacità, abbiamo visto, vi ricordate che l'energeia, l'energemata, era qualcosa che viene dal Padre, cioè io direi la creatività piuttosto che far prodigi, a me piacerebbe di più così, perché la traduzione prodigi mi sa da taumasia, io avrei trovato, penso che in greco se ci fosse prodigio sarebbe piuttosto taumasia, perché il verbo stupirsi di fronte a un prodigio è il verbo taumazzo. Qui non si parla di taumasia, assolutamente si parla di energemeta, quindi di qualcosa che uno fa in maniera creativa, ecco, la creatività potremmo dire, tant'è vero che l'abbiamo trovato quando parlava, c'è un unico Dio che opera, le operazioni, e perché allora qui le operazioni di Dio, vediamo, siamo al versetto sesto, infatti è energematon, vedete, è la stessa parola, là viene tradotta operazioni, qui viene tradotta invece come c'è il filo, viene tradotto come più che miracolo, cose meravigliose, ecco, prodigi, prodigi, Perché allora da una parte il potere di prodigi e dall'altra parte si parla invece di operazioni di Dio. Ma quelli di Dio non sono solo prodigi. Quando Dio crea e fa delle cose belle, cioè è la creatività, direi, ecco, l'energia, la forza creatrice che c'è dentro, l'essere imitato, cioè grazie allo Spirito Santo tu diventi simile a Dio, capace di creare cose nuove, di essere creativo. Poi a un altro il dono della profezia. Che cos'è la profezia? Anche qui bisogna stare attenti a non equivocare. Profezia che non è mettersi davanti alla sfera di cristallo e dire vedo, prevedo, non è prevedere il futuro, La profezia, il profeta chi era? Ecco, così tanto per capire un po', il profeta era colui che di fronte agli eventi li leggeva con l'occhio di Dio. Ecco cos'è la profezia, leggere gli avvenimenti comprendendoli alla luce di Dio. Capite perché è profeta il Cardinal Martini? Perché leggendo gli eventi 30 anni fa capiva come Dio stava agendo e comprendeva dove le cose sarebbero andate, e infatti ha indovinato. Ma non perché lui era uno che si metteva davanti alla sfera di cristallo, ma perché con la luce di Dio capisci in che direzione stai andando. Faccio un esempio banale, se volete. Molti anni fa, forse era il secondo o il terzo anno che venivo in Val d'Aosta, quando la mia famiglia abbiamo comprato una casetta, un alloggio in Val Tournanche, mi ricordo, io non conoscevo niente, nessuna montagna, al mattino la sera decidevo per il giorno dopo, guardavo un po' di cime, ma domani mattina voglio andare là, ma senza sapere come si chiamassero queste cime. Un giorno stavo andando verso Cima Longhede, ma avevo fatto un giro strano girando sotto, invece che da sud dalla Becca d'Aver, ho fatto un giro passando da sotto e a un certo punto ho trovato, c'era un punto impervio, c'erano dei contadini, quelli che tagliano gli alberi, boscaioli che stavano tagliando e un po' di alberi, stavano sistemando, probabilmente alberi caduti, stavano sistemandoli un po'. E allora mentre salivo, vedendoli, ho rallentato un po' il passo, mi sono fermato un po' e domando, scusi, a uno, per arrivare a quella cima, che non sapevo neanche come si chiamava, cioè la Cima Longhede, quanto tempo ci vuole? La Cima Longhede si vede molto bene, c'è quella croce là in alto, e lui mi dice, cammina! Io dico, che maleducato. Dico, ma scusi, ma volevo dire, cammina! Mi sono messo a camminare, ero lontano forse 20-30 metri, fa mezz'ora! Ecco, voleva vedere come camminavo, capite? Ecco la profezia. Cioè, sulla base di come cammini ti dirò quando ci impieghi. È chiaro che se tu vai l'MLM, come il facchino Casimiro, che ipnotizza la città, lento lento l'MLM viene da Gerusalemme, ma capite? Lui vedendo come cammini ti dice quanto tempo ci impieghi. Ecco, non perché è profeta, ma perché leggendo le cose in una certa maniera con l'esperienza ti porta lì. Ecco, la stessa cosa, ecco chi è il profeta. Quindi lo Spirito ti dà la capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio e quindi di capire dove ti portano le cose. E quindi qual è l'esito di ciò che sta accadendo. Quindi quella logica di Dio che ti porta a vedere le cose in maniera nuova. E poi ancora, a un altro, il discernimento degli spiriti. Che cos'è il discernimento degli spiriti? È il distinguere, il comprendere quali sono gli spiriti. Notate bene che però qui spiriti io tradurrei piuttosto, più che discernimento degli spiriti, il discernimento delle ispirazioni. Ecco, in modo tale che ti fa capire, perché qui tra spiriti e spiriti non si capisce più niente, no? Però, pur usando lo stesso termine, io l'uno lo tradurrei spirito e l'altro lo tradurrei ispirazione. C'è questo dono dello spirito che ti permette di comprendere le ispirazioni di Dio. Questa ispirazione viene dal nemico, viene da me o viene dal Padre. Allora, lo Spirito Santo ti permette, attraverso questa luce particolare, questo carisma, questo dono che ti viene dato, di interpretare le cose e di intuire se questo viene davvero da Dio oppure viene da qualche altro autore, no? E poi ancora, a un altro, la varietà delle lingue. Notate bene, eh? Avete visto che lo stile di San Paolo, lo stile di San Paolo è partito dai carismi, dai doni dello Spirito Santo più utili. Quali sono i doni più utili? Sono quelli della parola, quindi dell'esortazione, la predicazione. Vedete, abbiamo parlato di l'utilità comune, no? Parola di sapienza, parola di scienza, parola di fede, cioè pian piano si arriva fino alla capacità di creatività, eccetera, poi si arriva il discernimento, la profezia, molto importante, poi il discernimento degli spiriti, molto importante, penultimo dono, la varietà delle lingue. Ma come? A Corinto era il più ambito. A Corinto il dono delle lingue, che non è il parlare in lingue, ma era questa sorta, una sorta di, come dire, esaltazione interiore che permetteva in un momento di grande preghiera di esprimersi attraverso una specie di cantillazione che faceva cioè, per cui è vero, è una cosa molto bella, però San Paolo dice, ma questo qui non può servire molto agli altri, perché gli altri possono soltanto dire, ma sì, guarda come canta bene, guarda che, come gorgheggia, oh, come deve essere mossa dentro interiormente dallo Spirito. Ma l'edificazione più grande arriva dove c'è una parola comprensibile, ecco perché la parola di scienza, di sapienza, eccetera, San Paolo li mette per primo. Penultimo posto, la cosiddetta glossolalia, cioè il chiacchierare, la leo in greco vuol dire proprio chiacchierare, bla 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 bla, bla, infatti si capisce la, quella la leo, glosso vuol dire lingua, glossolalia. E poi l'ultimo qual è? L'interpretazione delle lingue. Perché San Paolo dice, attenzione, se lo Spirito Santo fa tutte le cose per bene, non può mancare anche chi interpreta le lingue, perché se c'è uno che parla in lingue, che canta in lingue, mettendo dentro tutto un risotto di cose che non si capisce niente, è chiaro che sarebbe assurdo che lo Spirito Santo fa una cosa e ne manchi un'altra, perché lui fa le cose per bene, le fa intere, quindi occorre che ci sia qualcuno per interpretare anche le lingue. In una comunità tutto ci può essere. Vi pare che Dio faccia l'orecchio e poi non faccia anche l'udito? Ci vogliono tutte e due le cose. Fare l'orecchio serve semplicemente per sentire, se no Dio ci avrebbe fatto senza buchi qui, ho finito lì. Non è che sono due cose così, ma perché stanno bene, no? Le orecchie servono per ascoltare. Allora, e poi aggiunge, ma tutte queste cose le opera il medesimo, e adesso aggiunge unico, cioè medesimo e unico, quindi è lo stesso, ma non è lo spirito proteiforme che gira, no? È unico, identico spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Ed è che qui interessante, come vuole vuol dire secondo il suo beneplacito, non secondo i meriti. Katos buletai, cioè viene detto proprio il verbo bulomai, che vuol dire volere, e c'è un vero e proprio volere, c'è una volontà. Noi non sappiamo perché uno ha dato un dono all'altro un altro. Sono suoi misteri, problema suo, non è nostro. Non è un merito. Cosa ho fatto io di male per non avere questo dono? Niente, cosa ho fatto di bene per averlo? Niente. Ecco, allora io credo che dopo questa riflessione, questa presentazione che è una carrellata, è bellissima, dei doni dello Spirito Santo, di come lui agisce e come insieme agiscono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, anche se lui parte dallo Spirito, poi dal Figlio, poi dal Padre, però alla fine è questo, ecco che noi dobbiamo domandarci, Signore, che cosa desidero e voglio? Anch'io, Signore, vorrei comprendere quali sono quei doni che attraverso lo Spirito tu hai fatto a me per l'utilità comune. Cioè, è anche qui il domandare, ma io questi doni li conosco prima di tutto. So quali sono questi doni che mi sono stati fatti perché bisogna conoscerli. Io non posso usare qualcosa che ho in casa, magari in solaio, se non so neanche cosa serve. Devo andare a vedere. Comincia a conoscere i tuoi doni. Riconosci i tuoi doni? Sai quali sono i doni? Li apprezzi? Ringrazi il Signore per i doni che ti fa. E soprattutto li metti a disposizione. Sono davvero per l'utilità comune oppure te li tieni tutti per te? Te li chiudi dentro di te? Ricordatevi che poi è importante questo, perché i doni di Dio sono sempre un modo per arricchire l'altro, e più io uso questo dono e più mi arricchisco anch'io, perché cresco. E questo secondo me è veramente formidabile, è un potremmo dire un'autoeducazione, no? Cioè, più tu fai crescere gli altri, più cresci tu. Io ricordo sempre quando ero in quarta ginnasio, avevo fatto un corso di studi un po' irregolare, quindi ero arrivato con difficoltà, quarta ginnasio, lì, poi il seminario era duro, era molto duro, e mi ricordo facevo molta fatica in latino, e allora, mamma mia, come faccio? E l'ho stato dal rettore, che era un vecchio monsignor Bigotti. E allora vado e dico, oh monsignore, guardi, io avrei bisogno di qualche lezione di latino, perché se faccio un po' fatica, vedo che non un po' di difficoltà. Sì, 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 ci penso io. E allora il giorno dopo viene da me un mio compagno che mi dice, senti, sono andato dal rettore a domandare di qualcuno che mi insegnasse il latino perché io faccio fatica, mi ha detto di venire da te. Io ho detto, ma guarda che ha sbagliato, questo qui capiva niente meno, capiva meno della metà di quello che capivo io. Allora vado dal rettore e dico, guardi monsignore, che lei forse non ha capito, io non volevo dare lezioni di latino, ma devo riceverle. Ma talento, mi dice, ma appunto per questo, siccome dovrai dare lezione a quel tuo compagno che capisce meno di te, tu dovrai studiarlo in modo tale da darlo a lui. Capite che io adesso il latino lo leggo tranquillamente ancora, mi leggo Seneca, mi leggo ancora i classici, tranquillo, ho dovuto studiarlo per insegnarlo all'altro e dunque l'ho imparato io. Ecco, in fondo quando tu usi i doni di Dio, allora cresci tu, insomma, prima ancora che istruire l'altro. Più ti doni all'altro, più cresci tu. Nessuno è mai diventato insegnante. Io credo che i miei primi alunni a scuola, deve essere stata una catastrofe, no, non so chi sono, perché ho stato a scuola per 22 anni, 23 anni, quindi... Però è chiaro che man mano che vai impari, no? Per questo che così una mamma e un papà non diventano padre e madre quando non... Ah, io prima di diventare padre o madre devo... Aspettare 10 anni così imparo, ma come fai a imparare se non hai figli? Devi avere i figli per imparare, cioè capite che io ho cominciato a fare il prete quando sono stato ordinato, quindi è chiaramente che dopo 40 anni so fare il prete meglio del 21 giugno, del 28 giugno 1972 quando sono diventato prete, chiaramente, ma perché? Ma perché è passato del tempo e ho imparato, ora capite che ormai con un figlio unico, cannato con quello e cannato con tutti, ma se ne hai 3 o 4, il primo fai fatica, il secondo un po' meglio, e man mano quando arrivi al quarto dici, oh, questo è riuscito benissimo, nel senso che l'educazione, perché devi passare tra l'altro l'esperienza, è con l'esperienza che si cresce, non a tavolino, non si può imparare a nuotare studiando il manuale, perché poi vai in piscina e anneghi. Occorre entrare nell'acqua per imparare. Ecco qui il domandarci, ecco Signore, cosa desidero e voglio? Signore, desidero veramente che la mia vita diventi un servizio per l'altro, che i doni che tu mi hai dato non siano per me. Signore, aiutami a far sì che questi doni, mentre fanno crescere gli altri, fanno anche diventare più santo me.